E anche da parte mia un grosso abbraccio, un grosso saluto a tutti voi che siete in ascolto anche oggi. E vogliamo introdurre a questo punto, nel nostro primo appuntamento di questa settimana, il Levitico, un libro della Bibbia che si trova dopo la Genesi e l'Esodo, quindi è il terzo libro della Bibbia. Il libro del Levitico fu scritto da Mosè e fa parte del Pentateuco, cioè dei primi cinque libri della Bibbia. Il libro inizia e si chiude sempre nello stesso posto, precisamente sul Monte Sinai, dove Dio aveva dato la sua legge. Ricorderete che il libro dell'Esodo si conclude con la costruzione del tabernacolo, secondo le istruzioni divine, e con la gloria di Dio che lo riempie. Il libro del Levitico prosegue con le regole e i comandamenti sull'adorazione all'interno del tabernacolo. Il Levitico si può definire il grande libro dell'adorazione. Il nostro testo inizia con la parola ebraica Vaikra, che significa «ed egli chiamò». Dio è entrato nel tabernacolo e parla da questo luogo, e non più dal Monte Sinai. Egli invita le persone a un incontro con Lui nel tabernacolo e dice loro come comportarsi, come avvicinarsi a Lui. Il significato esatto della parola chiesa, ecclesia in greco, è «i chiamati». E noi credenti in Cristo Gesù come nostro Salvatore siamo stati chiamati. In quel giorno Dio parlò dal tabernacolo e chiese al popolo di andare a Lui. Oggi il Signore Gesù ci chiama a Lui e dice «Le mie pecore ascoltano la mia voce». Giovanni 10, versetto 27. Ecco perché questo libro ha un meraviglioso messaggio anche per i nostri giorni. Il Levitico è il libro dell'adorazione, perché è pieno di sacrifici, cerimonie, riti, liturgia, disposizioni, purificazioni, convocazioni, giorni sacri, osservanze, avvertimenti. Tutti questi riti materiali erano stati dati per insegnare verità spirituali. L'Apostolo Paolo scrive «Ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche». Prima Corinzi 10, versetto 11. E ancora, sempre in Prima Corinzi 10, al versetto 6, è scritto «Ora queste cose avvennero per servire da esempio a noi». Inoltre, nell'Epistola ai Romani, capitolo 15, versetto 4, leggiamo «Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle Scritture, conserviamo la speranza». L'Apostolo Pietro dice che il Vecchio Testamento contiene verità spirituali per noi. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti, che profetizzarono sulla grazia a voi destinata, e si cercavano di sapere l'epoca e le circostanze a cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo, inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. E in Ebrei 11, al versetto 13, leggiamo «Tutti costoro sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra». E in effetti il Levitico ha per noi oggi insegnamenti fondamentali perché rivela Cristo in un modo particolare. La nostra adorazione oggi non avviene più per mezzo di riti o in un luogo specifico. Ricordiamo le parole che il Signore Gesù rivolse alla donna presso il pozzo in Samaria. «Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre». Voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi, è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori, Dio è spirito, e quelli che l'adorano, bisogna che l'adorino in spirito e verità. Così è scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 4, nei versetti dal 21 al 24. La parola chiave del libro di Levitico è la santità verso Dio, e il messaggio del libro è duplice. Il Levitico insegna che per arrivare a Dio occorre il sacrificio. La parola espiazione vi appare 45 volte, un termine che significa ricoprire. Il sangue di tori e capri in realtà non toglieva il peccato, ma lo copriva, in attesa che Cristo venisse a toglierlo completamente. Paolo si riferisce a questo concetto in Romani 3, al versetto 25. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio, mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato. I peccati del passato sono quelli che si riferiscono al Vecchio Testamento. Notiamo che Dio non ha mai accettato il sangue degli animali come pagamento finale, definitivo del peccato. Tuttavia, richiedeva che venisse sparso il sangue, come espiazione per coprire il peccato, finché non fosse venuto Cristo. In altre parole, Dio, nel Vecchio Testamento, salvava a credito, ma quando è venuto Cristo, egli ha pagato tutto completamente. Questo vale per il passato, per il presente e anche per il futuro. Una parola chiave che si riferisce all'espiazione si trova in Levitico 17, versetto 11. «Poiché la vita della carne è nel sangue, per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone, perché il sangue è quello che fa l'espiazione per mezzo della vita». Per avvicinarsi a Dio occorre un sacrificio, e senza spargimento di sangue non c'è il perdono dei peccati. Il secondo messaggio in questo libro è che Levitico insegna che per camminare con Dio occorre la santificazione. La parola santità compare 87 volte. «Mi sarete santi, poiché io, il Signore, sono santo, e vi ho separati dagli altri popoli perché foste miei». Levitico 20, versetto 26. Dio aveva dato precise regole riguardanti la dieta, le relazioni sociali e ogni dettaglio concernente l'aspetto fisico della vita del suo popolo. Queste leggi possono avere una grande applicazione spirituale per i cristiani odierni, e questa è una delle ragioni per cui dovremmo studiare questo libro. Il peccatore può avvicinarsi a Dio oggi attraverso il sangue che Cristo ha sparso sulla croce, come dice lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei. Non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel luogo santissimo con sangue non suo. In questo caso, egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla creazione del mondo, ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Così, scritto in Ebrei 9, nei versetti 25 e 26. Quelli che sono redenti dal sangue di Gesù Cristo devono vivere una vita santa se vogliono adorare Dio e piacergli. Anche in Ebrei, a capitoli 13, nei versetti 20 e 21, leggiamo: «Ora è il Dio della pace che, in virtù del sangue del patto eterno, ha fatto risalire dei morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui, per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen». Il libro del Levitico diventa importante quando il suo contenuto viene esaminato alla luce del Nuovo Testamento, e anche se per la maggioranza dei credenti è un libro piuttosto noioso, ben pochi lo studiano, rimane pur tuttavia un testo interessantissimo. Suddividiamolo in 10 punti. Primo, le 5 offerte che si trovano all'inizio del libro, nei capitoli dall'1 al 7, sono come dei cammei che tratteggiano molto chiaramente Cristo, dipingono in profondità la sua natura umana, divina, e in dettaglio la sua morte. Secondo, la consacrazione dei sacerdoti nei capitoli dall'8 al 10 rivela quanto sia superficiale, inadeguata la nostra concezione di consacrazione cristiana. Terzo punto, la dieta che Dio fornisce al suo popolo nel capitolo 11 era salutare, terapeutica e provvede anche cibo spirituale per le nostre anime. Quarto punto, nel capitolo 12 la maternità è valorizzata e questo è un ulteriore esempio della considerazione del Signore per la donna. Quinto, nei capitoli dal 13 al 15, l'importanza data alla lebbra, al suo trattamento. All'interno di questo libro si parla di adorazione e richiede la nostra attenzione, perché questa sezione sulla lebbra è così estesa, ci possiamo chiedere. Coloro che hanno approfondito le scritture vi hanno trovato un'immagine del peccato, del suo effetto deturpante sull'uomo, sulla sua relazione con Dio. La purificazione dalla lebbra trova il suo compimento nella morte, nella resurrezione di Cristo, come viene simboleggiato in un sacrificio abbastanza insolito di 2 uccelli. Vedi, amica, amico, se tu ed io vogliamo evitare la deturpazione del peccato in questo mondo, dobbiamo conoscere molto della morte, della resurrezione di Cristo e sulla loro influenza nella nostra vita. Passiamo ora al punto 6, cioè il grande giorno dell'espiazione, nel capitolo 16. È un ritratto a tutta altezza del sacrificio di Cristo. Punto 7. L'importanza dell'altare ardente nel tabernacolo mette in evidenza, nel capitolo 17, la caratteristica essenziale della croce di Cristo. Poi, altro punto successivo, nei capitoli dal 18 al 22 di Levitico, possiamo vedere l'enfasi che questo libro di istruzioni mette sui piccoli dettagli della vita di tutti i giorni del popolo di Dio e rivela come Dio desideri che l'umanità dipenda da Lui. Dio vuole essere coinvolto nei nostri affari, nella nostra famiglia, nella nostra vita sociale. Amica, amico, stiamo attenti a non chiuderlo fuori dalla nostra vita. Nono punto. La lista delle feste del capitolo 23 fornisce un programma profetico adatto ad ogni tempo nell'agenda di Dio. E infine, l'ultimo punto, le leggi che governano il paese della Palestina, nei capitoli dal 24 al 27, danno un'interpretazione della sua storia travagliata, una visione della sua importanza futura. In questo libro ci sono molte profezie. La nazione, Israele, e la terra promessa si intrecciano fino all'eternità. Dopo questa suddivisione scopriamo anche una relazione tra i primi tre libri della Bibbia. In Genesi troviamo la caduta dell'uomo, in Esodo la redenzione dell'uomo, in Levitico l'adorazione dell'uomo verso Dio. Vorremmo a questo punto sottolineare una parte importante del Levitico, e precisamente il capitolo 23 che ci parla delle feste ebraiche. Più precisamente esamineremo il sabato, la Pasqua ebraica. La festa dei pani senza lievito, poi vedremo la festa delle primizie, la festa delle Pentecoste, la festa delle trombe, il giorno delle espiazioni e la festa delle capanne. E come abbiamo detto prima, questo è un capitolo che riguarda le festività solenni di Dio, dei momenti di gioia. L'unica festa di afflizione, di cordoglio, era quella delle espiazioni. Queste feste determinavano il calendario di Dio per tutti i tempi. Le feste sono qualche volta considerate tempi fissati oppure sante stagioni. Le feste erano sette. Il giorno sabbatico non era festoso, però era incluso fra questi, perché era necessario alla misurazione del tempo. Come si può notare, il numero sette qui è molto importante. Il sabato era il settimo giorno. La Pentecoste è la festa della settima settimana, mentre il giorno delle espiazioni e la festa delle capanne si svolgevano durante il settimo mese. Vi erano sette giorni di pane non lievitato durante la festa dei pani azimi, e alla festa delle capanne abitavano in capanne appunto per sette giorni. Queste festività avevano uno scopo sia pratico che profetico. Sul piano pratico vi erano scopi commerciali e sociali. Le tribù venivano riunite insieme in adorazione, comunione, e vi erano scambi di idee e di prodotti. Inoltre la maggior parte di queste feste erano legate alla loro vita rurale, in particolar modo il raccolto. Ciò è evidente per quanto riguarda la festa delle primizie, la festa delle Pentecoste e la festa delle capanne. Quindi il lavoro nei campi era unito alla lode per il Signore. Le feste mostravano anche un aspetto profetico dei tempi futuri, come vedremo più avanti. Nel Levitico, Dio indirizza le sue istruzioni a persone particolari, soprattutto a Mosè. Ciò che può interessare qui è il suo significato più profondo e di ampio respiro di ciascuna festa, oltre a quello più immediato. Infatti la Pasqua ebraica ci riporta alla crocifissione, alla morte, alla resurrezione di Cristo. Il pane non lievitato ci fa pensare alla comunione che abbiamo con Cristo grazie alla sua morte. Le primizie indicano la risurrezione di Cristo. La Pentecoste ci fa pensare all'inizio della Chiesa cristiana. Le trombe parlano di Israele che ritorna alla terra in futuro. Il giorno dell'espiazione ci fa pensare all'opera di Cristo sulla croce per noi. La festa delle capanne ci parla del tempo in cui Israele è nella terra promessa. Il sabato settimanale non può essere considerato propriamente parte delle feste, infatti risale al tempo premosaico, addirittura a partire dalla creazione. Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore, il tuo Dio, ti fa uscire di là con mano potente e con braccio steso. Perciò il Signore, il tuo Dio, ti ordina di osservare il giorno del riposo. Deuteronomio 5, versetto 15. La loro liberazione dall'Egitto è legata al sabato. Devono mettere da parte un giorno per adorare Dio, lasciando da parte qualsiasi attività, qualsiasi lavoro. La Chiesa primitiva scelse la domenica come giorno di riposo, perché in quel giorno il nostro Signore è risorto dai morti, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Così è scritto in Romani 4 al versetto 25. Si può dire inoltre che il sabato fa riferimento alla vecchia creazione, mentre il credente in Cristo, nato di nuovo, è una nuova creatura. E credo che onoriamo Cristo quando mettiamo da parte il primo giorno della settimana, cioè la domenica. Il sabato ci fa anche intravedere la redenzione dell'uomo dal peccato. Infatti, nella prima creazione l'uomo perse il suo riposo, però ora lo abbiamo tramite la redenzione. Rimane dunque un riposo sabatico per il popolo di Dio. Infatti, chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle cose proprie, come Dio si riposò dalle sue. Sforziamoci dunque di entrare in quel riposo, affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Abbiamo letto da Ebrei 4, versetti dal 9 all'11. Il nostro riposo è quando i nostri peccati sono perdonati. Venite a me, voi tutti che siete affaticati ed oppressi, e io vi darò riposo. Così è scritto in Matteo 11, al versetto 28. E i due aspetti del sabato sono dunque il riposo e la redenzione. Passiamo ora alla Pasqua ebraica, che rappresenta la morte propiziatoria di Cristo, l'importanza del suo sangue, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Prima Corinzi 5, versetto 7. L'origine della Pasqua ebraica fu l'ultima piaga, cioè la morte dei primogeniti d'Egitto. Veniva ucciso un agnello, e il suo sangue veniva messo sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case degli israeliti, per quando sarebbe passato l'angelo della morte. Quindi lo si arrostiva, l'agnello, e veniva poi mangiato. La notte dell'arresto di Gesù fu adempiuta la Pasqua ebraica, dopo che il Signore Gesù stesso aveva osservato la Pasqua con i suoi discepoli, poiché vi dico che non la mangerò finché sia compiuta nel regno di Dio. È detto in Luca 22, versetto 16. Parliamo ora della festa dei pani azimi. Sebbene venga considerata una festa separata, è invece molto legata alla Pasqua. Infatti si celebrava il giorno dopo quest'ultima, ed anche il suo inizio storico è connesso direttamente alla Pasqua. Per 7 giorni bisognava mangiare pane non lievitato. Inoltre, in quei giorni bisognava astenersi dal lavoro e poi dare delle offerte. Mentre la Pasqua parla della morte di Cristo per i nostri peccati, il pane non lievitato ci parla della comunione che abbiamo con Cristo, sulla base della sua opera redentrice. Il compito del credente nato di nuovo è di camminare per fede in santità. Dobbiamo quindi mantenere il rapporto di comunione con Lui, confessando i nostri peccati a Lui. Il sangue di Cristo è valido per il credente anche dopo la sua salvezza. Prima Giovanni 1, versetto 7, dice «Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro». E il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Veniamo ora alla festa delle primizie. Questa festa fu adempiuta quando Israele entrò nella terra promessa. I loro primi raccolti dovevano essere offerti a Dio come ringraziamento al tabernacolo, e questo veniva fatto il primo giorno della settimana. Anche Cristo è chiamato il primo frutto, la primizia. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti, ma ciascuno al suo turno. Cristo, la primizia, poi quelli che sono di Cristo, la sua venuta. Così è scritto in Prima Corinzi 15, versetto 20, e sino al 23. Egli è la primizia, seguito in futuro da coloro che veramente gli appartengono. Esaminiamo ora la festa delle Pentecoste. A Pentecoste avveniva il primo giorno della settimana, dopo 7 sabati, quindi 49 giorni, il 50esimo, quindi il primo giorno della settimana, la nostra domenica, era il giorno della Pentecoste. La Chiesa nacque il primo giorno della settimana, cioè la domenica, e noi tuttora ci raduniamo quel giorno per festeggiare la resurrezione del Signore, la nascita della Chiesa. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo, tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Così è riportato in Atti 2, nei versetti dall'1 al 4. La Pentecoste è il compleanno della Chiesa di Cristo. Dio segue sempre il suo calendario. La Chiesa è qualcosa di nuovo, ed è in questo modo che Dio ci vede. A questo punto venivano fatte tutte le offerte. I credenti possono avvicinarsi a Lui per ogni cosa, per salvezza, aiuto, misericordia, simpatia, per conforto, per tutte le situazioni della vita. Non è forse bello servire il Signore? È ora di esaminare la festa delle trombe. Questa festa determinava l'inizio dell'anno civile. La marcia di Israele nel deserto era accompagnata dal suono di 2 trombe d'argento per 7 volte. In Apocalisse vi sono 7 trombe nel periodo della tribolazione, dopodiché Israele sarà ristabilito nella terra promessa. Le trombe sono connesse al giudizio finale. Passiamo ora al giorno delle espiazioni. Ben 3 volte la scrittura dice: «Affliggerete le vostre anime, vi umilierete». Più che una festa, era un giorno solenne. C'è liberazione quando il prezzo viene pagato per la nostra salvezza. Che opera grandiosa ha fatto Dio per noi. In seguito troviamo la festa delle capanne, che è la terza festa nel 7° mese. Ha un aspetto commemorativo, un aspetto profetico. Riportava alla mente i giorni di sofferenza nel deserto, nel passato, ma faceva anche riferimento al tempo futuro, durante il quale Israele abiterà di nuovo, senza pericolo, nella terra promessa, e Dio avrà completamente rimosso il loro peccato. E tutte queste feste che abbiamo visto fanno riferimento al passato, ma anche al futuro. Ebrei 11 ci dice che morirono tutti in fede, non avendo ottenuto ciò che era stato loro promesso, ma guardando al loro futuro adempimento. E questa è anche la nostra speranza, e oserei dire, più che la nostra speranza, è la nostra certezza. Per ognuno di noi che è in Cristo, di sicuro, c'è un grande futuro davanti a noi. Io vi ringrazio per l'attenzione, dopo queste promesse che ci danno entusiasmo, che ci danno gioia. Vi ringrazio, come vi dicevo, per l'ascolto, e ci sentiamo domani, alla stessa ora. Ciao.